Tony Esposito, Ritmo della Terra, ritmi partenopei per questo spazio dedicato a Arde Italia, all'ambiente, ma anche come oggi agli animali. Io saluto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, grazie per essere con noi in radio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Avete animali a casa? Giuliano, tu hai un animale a casa?
Io ho avuto due gatti fino a qualche anno fa, adesso siamo solo noi bipedi.
Tiziana?
Io sì, ho un piccolo animale, ho un chihuahua piccolino, si chiama Pilù.
Pilù, bene, salutiamo Pilù e poi abbiamo anche in regia forse qualcuno che ha qualche altro animale. Ecco, va benissimo il nostro assistente di regia o comunque collaboratore ci dice basto io in casa, perché avere un animale in casa è bello, ma certamente un animale va tenuto bene.
È bello, va tenuto bene, bisogna prendere un animale che sia adatto alla famiglia, perché non tutti gli animali sono adatti, per esempio, nella misura in cui si prende un cane, per esempio, un cane va preso pensando se ci sono bambini, se non ci sono bambini, se c'è uno spazio esterno, se questo cane può essere portato al guinzaglio da una persona che sia abbastanza forte per tenere al guinzaglio un animale, per esempio un molossoide, questi cani molto grandi, una persona anziana.
Vediamo per la strada dei cani che decidono di partire e che si tirano dietro il proprietario.
Esatto.
È brutto dire padrone?
No, non si dice padrone, si dice
tecnicamente si dice detentore dell'animale.
Sì. Detentore dell'animale.
Però adesso è in voga dire compagno, un compagno di vita, un compagno di strada. Non arriviamo ancora al familiare, però sicuramente un compagno di vita.
Sì.
Il mondo cambia veramente. Va bene, quest'anno... No, è importante perché stiamo parlando, i nostri ascoltatori lo avranno capito, di animali, di animali che teniamo in casa, di animali che hanno tra l'altro una utilità sociale, mi sembra.
Assolutamente una grande utilità. Noi quest'anno al Villaggio per la Terra abbiamo fatto un talk dedicato proprio a questo, che conduceva Paola Rivetta, nostra collega, e il talk si è aperto proprio con una relazione di una zoologa, Noemi Spagnoletti, che ha ricordato quanto la specie umana sia molto vicina dal punto di vista genetico non solo ai nostri parenti primati, cioè quindi agli scimpanzé. Pensa che il 98,6% del DNA di un uomo è simile a quello di uno scimpanzé. Quindi veramente siamo molto molto vicini, ma non solo questo. Lei, tra l'altro, a Roma da poco c'è stata la Jane Goodall, no? Questa grandissima etologa che ha festeggiato i suoi 90 anni e che si batte proprio perché questi primati vengono utilizzati in un certo modo, vengono trattati bene negli zoo, vengono insomma trattati con tutte le
allora io però vi fermo condizioni. Perché il tema è molto bello, molto interessante, sì. Ma vi chiedo, e chiedo a Giuliano e poi a te,
sì.
Non c'è il rischio di umanizzare troppo gli animali, certo, che teniamo in casa? Perché un conto è l'essere umano, ce lo dobbiamo dire, sarà politicamente poco corretto per alcuni, ma un conto è un animale, un conto è l'uomo, fermo restando che l'animale va rispettato in tutto e per tutto.
Guarda Luca, come in molte soluzioni che noi ambientalisti proponiamo, la cosa è molto logica e semplice. Ci sono tanti esseri viventi al mondo, ognuno ha il suo ruolo, al suo spazio. Ci sono casi in cui questi spazi si sovrappongono, come in questo caso gli animali domestici, gli animali d'affezione, perché poi fra i domestici sono anche quelli che hanno uno scopo economico, quindi gli allevamenti eccetera. Però questo non impedisce di interagire con questi animali col dovuto rispetto per una vita che si è evoluta come noi, tanti di loro prima di noi, e che può avere una vita piena, tranquilla, felice, diremmo noi con canoni umani, evitandogli stress, violenze che in passato purtroppo gli abbiamo inflitto, perché proprio li ritenevamo senza quella dignità. Ora chiamarla anima, chiamarla pensiero, chiamarla senzienza, chiamatela come vi pare, però chiaramente chiunque ha guardato negli occhi un qualunque animale capisce che lì c'è qualcosa.
Beh, c'è stata un po' una polemica in questi giorni, no? Su questa cosa dell'essere senzienti, diciamo che secondo noi sono
quello
senzienti.
Quello che a me fa pensare, se noi andiamo sui social e vediamo qualche fotografia mentre siamo in treno, viaggiamo, eccetera, quando è un momento di relax, spesso vediamo dei cani che sono vestiti come
quello
esseri
però
umani.
È un'altra cosa, è una cosa che infatti noi denunciamo.
Cani che addirittura hanno gli occhiali da
quello,
sole.
Quello va denunciato, perché quello è il famoso acchiappa like, cioè queste persone sfruttano quegli animali, prendono quell'animale, gli mettono il vestitino, gli mettono il cappellino, gli mettono la cosa, ma quella è una cosa assolutamente deprovevole, veramente terribile, che va denunciata.
Si superi il rapporto uomo-animale in questo caso, cioè una proiezione sull'animale.
C'è chiaramente una proiezione, c'è chiaramente anche un problema psicologico del padrone, certo, in questo caso, perché imporre una cosa è proprio da padroni, ma c'è soprattutto lo stress sull'animale e anche sugli animali selvatici, quando vengono fatti quei video dove magari si obbliga a correre o a prendere da mangiare, ecco, anche quelli sono stress che noi non riusciamo a capire perché non siamo in sintonia con questi animali, però insomma un etologo lo può spiegare molto meglio di me.
Il primo contributo di questo nostro spazio è il rapporto appunto cane padrone.
Sì, ne abbiamo parlato con Massimo Perla, che insomma è un po' noto a tutti, è un educatore cinofilo, e lui ci spiega proprio quali sono, diciamo, il rapporto insomma che ci può essere appunto fra il cane e il suo proprietario.
Ascoltiamo.
Mi dicevi del proprietario che è più difficile educare un proprietario o un cane. Io dico che è molto più difficile educare un proprietario, perché il proprietario spesso ha molte convinzioni, ha il suo cane, lo conosce lui, è il mio, e molte volte non è così. Questa è una specie, va rispettata proprio per la loro specie, per le loro caratteristiche, quindi è pur sempre un animale, un cane. Quindi chiaramente noi siamo un po' egoisti, questo lo dobbiamo dire, vogliamo tenere un cane in città, non è proprio l'ambiente naturale suo. Però il cane si è abituato a tutto, ai cinesi, ai romani, ai giapponesi, a tutte le latitudini, quindi si può abituare anche a stare in città, ma con delle regole per lui, di cui dobbiamo avere rispetto proprio per il loro linguaggio. E forse i proprietari di cani, se imparassero a leggere qualcosa di più, qualcosa dei loro messaggi che quotidianamente, ogni momento loro ci mandano, farebbero una più bella vita loro e di conseguenza anche noi. Nel senso che un cane che è educato, lo possiamo portare comunque e dovunque, è già una vittoria per il cane e per noi stessi, perché il cane deve essere un piacere, non deve essere la tortura. Molte volte vengono dei clienti e mi dicono: sì, la sera chi porta fuori il cane? Casa mia si svuota, chi va da una parte, chi dall'altra, perché è faticoso e quindi diventa un problema. Ecco, se noi impariamo ad educare i nostri cani a una convivenza sociale tranquilla, rispettiamo lui, rispettiamo noi stessi, rispettiamo la società, e sicuramente ne trarremo dei vantaggi tutti quanti.
Grazie a Massimo Perla, e rigiro la domanda qua in studio: chi porta la sera e la mattina presto il cane fuori?
Ovviamente, Tiziana, come dice Massimo Perla, cioè, scompaiono tutti quando c'è da portare il cane, però devo dire che durante il Covid c'era la fila per portare il mio chihuahua fuori, quindi questo chihuahua usciva una decina di volte al giorno, quindi ai miei figli lo portava mio marito, insomma erano tutti lì a fare la fila per uscire con il cane. Però in effetti è vero che il momento di portarlo fuori è un momento che nessuno vuole partecipare a questo momento, è vero.
Altro aspetto del rapporto uomo-animale, in questo caso animali domestici, ma comunque più in generale con l'animale, è la pet therapy.
Sì.
Sì, qui c'è la parola a Tiziana, che ha seguito questa parte del dibattito, però sì, questo è uno di quei, noi ne abbiamo parlato finora come animali di affezione, quindi fare compagnia, stare in casa, però questi animali
fanno anche... Ricordiamo cos'è la pet therapy.
Pet therapy è l'utilizzare degli animali, specialmente i cani o i gatti, insomma quelli che possono stare in un ambiente umano, per favorire le pratiche sanitarie di guarigione.
Beh, ad esempio in questo talk avevamo questa associazione che si chiama Forest Smile Onlus. Loro al Bambin Gesù utilizzano dei cani per accompagnare i bambini, per esempio nelle terapie che devono fare, che alle volte sono ovviamente dolorose, sono fastidiose, sono lunghe, e questi cani riescono a calmare i bambini, riescono insomma a porli in un atteggiamento di grande tranquillità. Gli animali aiuta moltissimo anche per esempio nella compagnia degli anziani. Vediamo, no? Ci sono tanti anziani che hanno appunto il compagno, che sia un gatto, che sia un cane, un animale d'affezione che li aiuta a fargli compagnia, no? Quindi è un essere che comunque è in casa, con cui loro parlano, a cui loro si rivolgono, di cui si prendono cura. Prendersi cura di vuol dire anche cercare di stare bene in qualche modo, quindi veramente hanno una grandissima utilità nella società.
Ascoltiamo Sabrina Gasparri dell'Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali.
La prima cosa che ci tengo a precisare è che siamo tutti professionisti, siamo tutte persone formate secondo le linee guida e tutti iscritti ai registri delle ASL, noi e ovviamente i nostri cani, che sono preparati fin da piccolini per entrare negli ospedali, nelle case di riposo, nelle scuole, in contesti diciamo dove c'è bisogno di migliorare la qualità della vita delle persone con disagio. L'ospedale Bambin Gesù di Santa Marinella è un ospedale dove ci sono bambini con problemi neuroriabilitativi, e lì all'interno andiamo una volta a settimana, un paio d'ore, e incontriamo i bimbi nella sala giochi, e la cosa più bella che mi piace dire è che ci aspettano dietro la finestra, dietro la porta, vetri, non vedono l'ora che noi arriviamo e ci accompagnano dentro, vogliono portare il cane al guinzaglio per poter iniziare poi quelle due ore in compagnia. Cosa facciamo in quelle due ore? Giochiamo con loro, i bambini portano i cani a spasso in corsia. Una cosa molto carina che stanno facendo adesso: se ci sono dei bimbi nelle stanze che non possono uscire, non possono venire, mi dicono: Sabrina, andiamo alla nostra amica che non può venire, non può giocare con il cane, e quindi mi fanno andare lì per fargli fare una coccola, una carezza. Poi ecco, giocano, gli si tira la pallina, i cani vengono spazzolati, gli viene dato il biscottino, si gioca a nascondino, giochiamo a nascondino con loro, nascondiamo qualche cosa, i bambini vanno a nascondere, cerchiamo sempre di coinvolgerli e di fargli fare delle cose carine insieme ai nostri cani. I nostri cani ovviamente sono cani docili, cani addestrati, ma cani che amano il contatto, cioè quindi sono proprio delle caratteristiche che hanno loro, che poi noi ovviamente con l'educazione e l'addestramento abbiamo migliorato.
Grazie a Sabrina Gasparri. Mentre ascoltavamo questa rappresentante dell'Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali, mi veniva in mente, perché ce ne sono tante, di persone che in casa hanno una teca con serpenti dentro.
Ecco, questo non è una cosa buona, cioè è una cosa assolutamente che non... io sono contraria, ovviamente, completamente, è normale che siamo...
Tra l'altro si tratta di animali anche esotici.
Ma quindi... no, ma poi in una teca, l'animale deve stare in natura, in libertà, ma non una cosa veramente che
qui andiamo,
è appropriosa.
Andiamo un po' sulle sensibilità di ognuno di noi. Esatto. Io personalmente penso che qualunque animale che debba essere chiuso... Ci sono delle cose che sono legali e delle cose che sono illegali. Avere dei rettili in casa è legale, quindi è legittimo per alcune specie, con alcuni allevatori, eccetera, eccetera. Così come avere alcuni animali in casa. Io personalmente credo che qualunque animale debba essere rinchiuso in un recinto per stare con noi, vuol dire che non vuole stare con noi.
Esatto.
Andiamo avanti, perché si parla anche di diritti degli animali. Sì. E anche qua è immancabile una riflessione, perché il diritto dell'animale spesso viene calpestato da chi, per esempio, abbandona gli animali.
Esatto, gli abbandonano gli animali, i canili sono pieni, ci sono oltre 130.000 cani nei canili e 2 milioni di gatti che sono attualmente senza famiglia, e molto spesso perché appunto vengono abbandonati questi animali e sono così in libertà e chiaramente non è controllato nulla, e sono nel 2022 circa 80.000 animali sono entrati nei canili sanitari e nei rifugi, e soltanto uno su quattro ha trovato una famiglia che lo ha adottato. Quindi quello che consigliamo e che diciamo a gran voce è di andare nei canili, nei gattili a prendere questi animali e non di comprarli, perché molto spesso succede anche che comprarli vuol dire che ci sono, ma non sempre tutti gli allenamenti, per carità, ci sono anche degli allevamenti che sicuramente saranno perfetti, però molto spesso questi animali arrivano dall'estero, fanno dei lunghi viaggi, vengono trattati anche in maniera molto non bella, quindi sicuramente andare a prendere un cane in un canile o un gatto in un gattile vuol dire salvare un animale da una gabbia e da una condizione non certo comoda, e invece ecco essere in una famiglia che apre le porte appunto a un essere che ha bisogno di noi.
Sì, qui va un po' sfatato il fatto che nel canile e nel gattile ci sono i randagi, gli animali malati. È vero, c'è questo ed è ancora più meritorio per chi se ne prende cura. Però, per esempio, ci sono anche cani di razza che magari il padrone non aveva, l'ex padrone non aveva a chi lasciarli prima di un trasferimento o per un decesso magari di un anziano signore che aveva un... quindi ci sono animali, 130.000 cani sono di ogni razza e
di ogni... Stiamo parlando di dati italiani.
Di ogni età, di dati italiani. Sì, sì. 130.000 cani in questo momento nei canili e nei canili rifugio. E 80.000 ogni anno che entrano. E bisogna far uscire.
Da cosa dipende questo numero così alto?
Ripeto, ci sono gli abbandoni, ma ci sono anche cani che rimangono senza padrone.
Migliaia di abbandoni.
Adesso arriva l'estate, Luca, lo sai, è un problema cogente.
Ma tu calcola che ci sono 7 milioni di cani.
Ma le nuove normative impongono anche sotto pelle delle targhette per riconoscere.
Sì, microchip si chiama, si mette sul collo del cane, nella parte alta del collo. In effetti poi il cane viene riconosciuto, insomma, con questo microchip.
Ma non sempre è possibile restituirlo, perché magari il padrone non c'è più. Oppure si è trasferito e legalmente, diciamo, l'ha ceduto. Ci sono tantissime associazioni che favoriscono l'adozione di cani che non sono stati maltrattati o abbandonati, ma che sono rimasti senza famiglia per tante motivazioni. Pensiamo a tanti cani, per esempio, uno dei problemi dell'Emilia Romagna all'indomani dell'alluvione è stato che tanti cani e gatti hanno perso casa come i loro padroni, fra virgolette, e quindi sono stati... dovevano essere ricollocati o da amici o parenti, ma chi non ha amici e parenti li affidava a associazioni, a canili, a rifugi.
Come vi spiegate che spesso cani, certamente anche di una certa razza, si rivoltano contro i padroni anche in maniera talvolta mortale?
Beh, allora, intanto un cane è pur sempre un animale, è istinto, no? Un animale, ovvio. Sicuramente, come quello che ci dicevamo prima, è importante educare un cane, bisogna vedere il padrone anche come il padrone, il proprietario, chiamiamolo, come educa questo cane. Molto spesso l'aggressività di un animale dipende anche da come è trattato quell'animale. Magari viene tenuto alla catena, magari viene tenuto alle intemperie, non gli viene dato da mangiare quando lui ha bisogno di mangiare, magari viene istigato. Insomma, secondo me molto dipende da come viene trattato un animale. Un animale, se è trattato con cura, con dolcezza, difficile insomma che si rivolti.
Abbiamo ancora
terribile.
Qualche intervento, lo ascoltiamo subito. Sì. Però una domanda, non so se avete fatto caso, ma oggi vanno molto di moda piccoli cani di piccola taglia, che vengono tenuti in braccio, vengono portati tipo gatto nei treni, negli autobus, eccetera. Perché questa diffusione di cani di piccola taglia che sembrano poi dei peluche più che un cane?
Un po' risponde al fatto che noi viviamo in case piccole, se pensiamo rispetto al passato, quindi tendenzialmente, chiaramente, chi ha un monolocale, un bilocale, un trilocale, è difficile, anche responsabilmente non si mette in casa un cane di grossa taglia. Poi tendenzialmente c'è tutto un universo femminile che ha cominciato a prendere un cane come compagnia, mentre prima magari 30 anni fa, 40 anni fa era più un cane di famiglia che quindi poteva essere gestito da un po' tutta la famiglia. E quindi si sono anche sviluppati dei gusti personali. Poi ci sono le pubblicità, le serie che magari pubblicizzano
anche la comodità. Prima dicevamo porta giù il cane, mio chihuahua che pesa 2 kg, io apro il balcone e la può fare sul balcone.
Banalmente c'è anche una ragione economica: dar da mangiare a un cane di piccola taglia è molto diverso.
Ma sono anche più le donne che preferiscono cani di piccola taglia.
Ma io non credo questo. Io credo che sia proprio un raddoppio dell'utenza del padrone dei cani. Ecco questo che volevo dire, come quando una volta, insomma, quando io ero bambino, difficilmente per esempio le donne guidavano, quindi in famiglia c'era banalmente una sola automobile. Adesso che siamo in una società paritaria, o almeno nelle intenzioni, ci sono due macchine per famiglia, anche perché gli adulti della famiglia hanno tutte le loro esigenze, e quindi anche nella scelta del cane può esserci questa componente.
Torniamo all'importanza delle adozioni. Abbiamo delle voci, Tiziana?
Sì, abbiamo delle voci da ascoltare e poi ascoltiamo appunto anche Paola Rivetta, Jimmy Ghione che ci hanno aiutato a diffondere, e Arianna Fioravanti di OIPA, che è l'Organizzazione Internazionale della Protezione Animali, che ci ricorda proprio quanto, come la dignità e il rispetto per la vita è dovuto a tutti gli animali, non solo a quelli d'affezione.
Però noi ovviamente siamo e appoggiamo tutte le campagne che possano portare ad adottare questi cani, perché il cane non è moda, il cane è amore, no. Ricordiamolo.
Vuol dire sì che Striscia ha avuto questa grande intuizione tanti anni fa di prendere i cuccioli e metterli sulla scrivania, no? È stata davvero una prima volta, non si era mai visto.
Cuccioli presi dai canini,
certo, assolutamente. Cuccioli senza famiglia.
Ma questo è un esempio proprio per agevolare e per tenere alta l'attenzione sul fatto appunto che i cani si possono adottare e i canili devono essere, diciamo, presi ad esempio, nel senso di andar lì e prendere un cane e portarlo a casa.
Bene, noi siamo in conclusione di questo nostro spazio. Tiziana.
Io volevo ricordare anche che c'era anche Lorenzo Botti e il cane Kim, capo reparto dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco, no? Che ricordiamoci che questi animali, che questi cani sono di una grandissima utilità. Kim è stato il cane che è stato a Rigopiano, che ha fatto il terremoto dell'Aquila, insomma cani che salvano veramente decine e decine di persone, quindi io credo che insomma sono dei compagni di vita molto importanti e vanno trattati con grande rispetto.
Giuliano,
sì, io volevo dare un numero che abbiamo già dato in passato, che parlando di cani ci sono 7 milioni di cani in Italia, un numero simile di gatti. Noi dovremmo considerare questi esseri, poi ce ne sono tanti altri, per esempio non abbiamo parlato dei cavalli, degli asini, degli animali da fattoria, però questi animali che hanno non solo un ruolo affettivo ma anche un ruolo sociale, l'abbiamo visto con la pet therapy, adesso si è accennato appunto ai cani delle forze dell'ordine, delle forze di soccorso, sono animali che fanno un lavoro gratuitamente tra l'altro, quindi si discute molto di dare loro personalità giuridica. Ora, se questo è giusto o no è un discorso forse etico e anche sociale, però sicuramente hanno dignità e hanno il diritto ad essere trattati come esseri viventi, a prescindere se siano senzienti o no.
Senzienti.
Esatto. Sì, ma anche, voglio dire, se anche non lo fossero senzienti, ma perché li dobbiamo trattare male?
Esatto.
Noi chiudiamo qua. Io ringrazio Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, tra poco l'informazione della Radio Vaticana. Grazie anche per la parte tecnica a Gustavo Messina, a Stefano Sparro, da Luca Collodi. Grazie e ancora buon ascolto della Radio Vaticana.